Ehi tu, sì, dico proprio a te. Stai cercando un canale, un programma che trasmetta ogni giorno, quando vuoi, ogni settimana, videogames, news e previsioni riguardo il mondo videoludico?
Radio Player One.
La risposta alle tue domande, solo su radiofonica.com.
Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video dai vostri cari e soliti Radio Player One. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi un'intervista a un personaggio speciale che di certo è nel cuore di tutti noi.
Ve la faccio breve, ma io quest'anno, essendo il mio 50° compleanno, direte voi ma come, non è possibile, non lo dimostri per niente, ma avevo intenzione di fare una mega festa. Ok, perché 50 anni arriva una volta sola, è un anno, cioè una roba veramente, è un po' come i 20 anni, no? Poi 18 anni, cioè una roba importante. E quindi ho detto, cazzo, faccio una festona, volevo affittare proprio un locale, invitare tutte le persone che conoscevo, fare una mega party, proprio, cioè, quelle robe, non dico la Scarface, ma quasi. No, scherzo. Mentre invece ho dovuto iniziare a ridurre, no? Perché è arrivato l'allarme Covid, cavolo, no, questa roba qui non si può più fare. Vabbè, facciamo magari qualche cena con degli amici, no? Quindi facciamo delle piccole cene. Però la situazione diventava sempre più pericolosa e comunque il rischio lockdown era ormai alle porte, quindi no, niente cene, vabbè, farò una cena sola a casa mia con qualche amico. Non era possibile neanche quello. Farò una cena a casa mia con la mia... No, prima ceno fuori con la mia fidanzata. Ma non era possibile neanche quello. Allora farò una cenetta a casa con la mia fidanzata. No, perché nel mentre lei era andata vicino a Como, dove ci sono i suoi genitori, e è rimasta praticamente bloccata lì. Quindi, alla fine, il mio compleanno da questo mega party, mega festone con la piscina, eccetera, eccetera, è diventato io a casa con... mi sono preparato una robina carina, mi sono comprato una viennetta. È stato una triste... No, non è vero. No, e poi quindi sono stato su Skype con qualcuno, insomma, è stata una roba un po' più così. E si è ridotta sempre di più. Per cui questo è stato il mio 50° e il 51° lo festeggerò come se fosse il 50° e farò un bel party. Ecco, mentre invece per il discorso cosa ho fatto durante il lockdown, ovviamente sono stato quasi 2 mesi con tutti, poi qui a Milano, come sono a Milano, quindi la situazione era un po' più grave rispetto ad altre città, quindi era percepita anche in maniera grave, più che altro era un problema di terapia intensiva, di insomma, eccetera eccetera, soprattutto Bergamo, la zona di Bergamo non era più colpita. Quindi sono stato a casa, ho la doppiaggio, io non se ne è fatto perché gli studi erano chiusi, da casa il doppiaggio non si può fare. L'unica cosa che potevo fare era, ho fatto degli audiolibri, perché quelli sì, a casa io ho uno studio, no? Tra l'altro io insegno in viaggio, quindi faccio anche delle lezioni private e le faccio a casa, quindi ho tutto per registrare. Ho fatto degli audiolibri, ho fatto qualche speakeraggio per Cartoon Network, Boomerang, Boeing, perché faccio lo speaker per quei canali lì, e poco altro. Per il resto mi sono finalmente dedicato di più al mio canale YouTube, quindi ho sfornato comunque per fare 4 video, che per me sono tantissimi, perché non sono uno youtuber vero, nel senso che non ho il tempo di farne una settimana come un altro youtuber.
Certo.
E quindi mi sono dedicato a quello e ovviamente mi sono preso del tempo per fare tutte quelle cose che non faresti mai se non fu... Infatti quando è finita la pandemia ho detto, certo che ancora una settimanella a me mi faceva comodo
per finire le ultime serie.
Sì, cioè c'erano altri che non ne potevano più. Io invece una settimanella per mettere a posto anche un'altra roba, dovevo ordinare un'altra, potevo fare un altro video. E invece va bene, sì.
Io invece una domanda che volevo fare, noi siamo quasi interamente dedicati a quello che è il mondo videoludico, per quanto riguarda il mondo videoludico hai fatto veramente di tutto da un punto di vista nel mondo del doppiaggio, ma non solo nel mondo videoludico, anime, cinema, serie TV, telefilm, hai fatto veramente di tutto e hai doppiato personaggi sia molto molto rilevanti, comunque sia in Injustice 2, anche ti abbiamo visto nei ruoli del villain in The Last of Us Parte 2, un ruolo che comunque sembra marginale ai meno esperti, ma è un ruolo che alla fine di The Last of Us è fondamentale. Hai un personaggio comunque che ti ha appassionato, con cui hai empatizzato tanto nel mondo videoludico, e un personaggio con cui comunque non ti sei trovato proprio a tuo agio, anche per le caratteristiche e l'empatia che hai trovato con quel personaggio?
Sì, allora, un personaggio che mi è piaciuto molto, ma ce ne sono un paio, sono anche abbastanza recenti. Uno è il Ramingo in Destiny 2, che mi piace perché insomma bello sporco, no, così è uno un po' cioè, quindi mi piace quel personaggio. E un altro che è un malato di mente, ma sono i più difficili e più affascinanti da fare, che è Jacob Seed in Far Cry 5.
Siamo dell'abisso, stiamo aspettando che qualcuno ci dia una spinta, e ora quella spinta ce l'hai data tu.
Che è un pazzo criminale, e sebbene i pazzi criminali sono pericolosi nella vita, ma quando si recita è più affascinante fare gli antagonisti a volte dei protagonisti, vedi Vegeta, nel senso che io sono contento di aver fatto Vegeta e non Goku, perché Goku sarà pure vincerà sempre, mi dicono però il secondo, però in realtà Dubalexi, cioè nel senso che hanno più sfaccettature i personaggi più complessi, no? I cattivi poi sono più complessi, perché questi due personaggi qua. Un personaggio che non mi è piaciuto proprio fare e che ho dovuto rifare recentemente per un'espansione del gioco, e che ho detto non me lo fate fare come per favore, è un personaggio di cui non ricordo il nome, perché ricordo il gioco, che è Borderlands 2,
ok,
ed è un personaggio che parla con la voce tutta la notte, tutta così, dice un fracco di parolacce che non ho mai sentito in vita mia, tra l'altro, perché credo sia stato 18 sicuramente, perché dice delle robe che dici si può dire questa, esiste questa roba qui, delle offese, che e poi 3 ore di turno in cui devi parlare sempre così, e poi devi essere pure stronzo, una faticaccia, cioè no.
E insomma, poi anche per le corde vocali diventa uno sforzo eccessivo per un bel po' di tempo.
Alla lunga sì, cioè io ho delle corde vocali molto ginniche, come ben sapete, quindi tengo botta tanto, però alla lunga certe cose comunque dagli e bene non fanno.
Certo.
Bene, io per esempio sono un grande amante di Hearthstone, e te doppi interpreti il locandiere. Io però una curiosità che ho è proprio capire come funziona il doppiaggio in Hearthstone, perché dico brevemente per chi magari non lo conosce, che è un videogame di carte collezionabili, ogni 3 mesi escono 159 carte e vengono tutte doppiate, mentre il locandiere di solito ha le sue frasi, diciamo, caratteristiche, però noto che ogni tanto comunque anche lui ne tira fuori di nuove, ecco, quindi vorrei capire un attimo il mondo del doppiaggio legato ad Hearthstone e la tua esperienza, insomma.
Ok, al di là del fatto che ne approfitto adesso per anticipare una cosa e poi ti rispondo, sì, ovvero sia, se voi siete comunque videogiocatori, amanti del mondo dei videogiochi, sicuramente andrete su Twitch ogni tanto, perché là è pieno di streamer di questo tipo. Io ho aperto un canale su Twitch adesso, il 27 di agosto farò la mia prima live in assoluto, quindi sto facendo solo le prove tecniche, tutto quello che bisogna fare, e poi dal 27 in poi io una volta a settimana farò una diretta e parlerò anche, in una delle tante dirette che farò, parlerò proprio del doppiaggio dei videogiochi, cioè come funziona, senza svelare ovviamente cose che non posso svelare, certo, perché sennò mi scotellano, però perché è uno dei mondi più dove la privacy è veramente, sono al limite della paranoia, però così, quindi le software house sono molto, come dire, cautelative, certo, rispetto ai nomi, alle uscite, non si può dire mai niente. Il videogioco di Hearthstone l'ho sempre fatto ovviamente avendo visto soltanto la faccia del locandiere, però io non, i videogiochi quasi mai vengono doppiati sul serio, no? Nel senso che intanto quando sei in game è impossibile, perché è una cosa che succede mentre giochi, quindi non potresti doppiare una roba che a volte i filmatini, quelli sì, tipo in Far Cry 5 e Jacob Seed, delle cose le avevo poi doppiate su video, perché sono filmatini, però è molto raro una cosa. Spesso si doppia sulla forma d'onda, cioè la forma d'onda sul programma audio in inglese, e ci vai sopra, vai a sync, se è il caso di fare sync, sulla forma d'onda, oppure se non c'è un sync e sono libere, allora senti, fai. Quindi spesso noi non vediamo neanche personaggio, magari l'abbiamo disegnato, magari vediamo una foto, magari il resto, e ci affidiamo all'attore inglese. In questo caso, in Arston, l'innkeeper, cioè il locandiere, è interpretato da un attore, credo, o americano, inglese, non lo so, e quindi ascolto lui come dice le cose. Ovviamente i nomi a volte vengono modificati su scelta o della un software house o del curatore del progetto, che è una persona appunto ben specifica della casa dove si doppia questa roba. Tra l'altro i videogiochi vengono doppiati in posti dove si doppiano solo videogiochi, cioè non vengono fatti nelle case di doppiaggio che usano film eccetera. È un mondo abbastanza a sé, cioè è un posto dove non si fa il doppiaggio classico, ma dove ci sono delle figure anche diverse, c'è un modo di lavorare diverso, è una cosa un po' a parte. E ogni tanto mi chiamano per le espansioni del locandiere perché arrivano nomi nuovi, magari perché certo. Vado lì e gli metto una ventina di minuti e dico tizio contro e faccio entrambe le possibilità, cioè faccio sia inizio sia fine, no? Come certo. Se fosse, che ne so, Gianluca contro Gianluca, quindi faccio Gianluca eccetera eccetera, e le registro tutte così, comprese le frasi di benvenuto, no? Beh, accomodati, vieni davanti al fuoco. Tra l'altro, curiosità fighissima del locandiere: avevamo fatto un video, se non l'avete visto andatelo a vedere, hanno festeggiato non so quanti anni sono, che c'è Arson, parecchi, e hanno festeggiato una sorta di compleanno per un tot di anni che c'è Arson, e hanno fatto un video animato stile Disney cantato. Ah. E quindi noi lo abbiamo fatto in italiano.
Oh, benvenuta! Vieni a scaldarti le ossa qui accanto al fuoco.
Sono tutto doppiato, cantato in italiano ed è venuta una figata pazzesca. Se vi capita di andare a vedere su YouTube, c'è, bellissimo. E io, il locandiere ha dei pezzettini molto piccoli cantati, però è stato bello perché abbiamo lavorato con il maestro, cioè con insomma musicisti, insomma, figo, bello.
Sì, ho avuto modo di vederlo e confermo che sta veramente
vero.
Sì, molto divertente, tra l'altro. Una cosa che a me ha colpito tanto riguarda il connubio che si viene a creare molto spesso tra anime e videogames, perché sappiamo che comunque i videogames tratti da anime, purtroppo la maggior parte di essi non sono doppiati in italiano. E io volevo sapere, riguardo a questo argomento, tu cosa ne pensi, che comunque la vivi in prima persona, soprattutto interpretando vari personaggi tratti da anime, oltre un personaggio che conosciamo molto molto bene.
Ok. Cosa ne penso? Penso che avevo messo anche un post sul mio canale Instagram, sulla mia pagina Instagram a suo tempo, quando era uscito l'ultimo Dragon Ball Z Kakarot. Tra l'altro ho preso il mio canale YouTube per sfizio. Una cosa che mi sembra di aver fatto durante il lockdown è stato di registrare il trailer che era stato fatto in giapponese e parla Vegeta, e quindi ho detto io lo faccio in italiano, almeno questo ai fan glielo dedico, no? E quindi ho fatto questo video, questo trailer con la voce di Vegeta eccetera eccetera.
Sì, quel video è stupendo,
che è piaciuto tantissimo.
Sì,
fa molto piacere. E purtroppo la cosa che suppongo, perché non ho le certezze matematiche, è che i videogiochi non vengano doppiati per una questione meramente economica, nel senso che considera che intanto l'ultimo Dragon Ball Z Kakarot tanti se lo sono comprati lo stesso, e quindi la software house che dice ma io perché devo spendere sul doppiaggio e tutto quello che insomma comunque un po' costa se tanto se lo comprano lo stesso. E credo che abbiano fatto questo ragionamento in tutti i paesi, perché c'è soltanto in inglese e giapponese che io sappia Dragon Ball, anche quelli vecchi.
Sì.
Per cui purtroppo sarebbe bellissimo secondo me doppiarli. Infatti qualcuno si è dedicato anche a mettere dei video su YouTube in cui prendono delle battute da Dragon Ball Z mettendole sul gioco, cioè. Però appunto, purtroppo non vogliono sganciare, non vogliono investire
su
questa cosa, e quindi ovvio che ci vorrebbe un'azione potente da parte di chi lo compra, e quindi o non lo compra finché non è doppiato oppure si fa sentire, ma però capisco che sia complicato.
Certo. Cioè, noi però ci auguriamo che prima o poi vengano doppiati, perché comunque
Io
doppiaggi italiani sono veramente fantastici, quindi sarebbe bello. Io sempre inerente al doppiaggio, ho però una curiosità. Allora, ho visto che hai doppiato veramente tanti personaggi, no? Spaziando dal cinema, agli anime, ai videogame, mentre ci sono altri doppiatori che magari si legano più a un singolo attore, a un numero limitato di attori e di personaggi. Ecco, da cosa dipende questo? Ad avere tanti personaggi su cui doppiare, mentre altri ne fanno meno? Se è dalla voce, se è dai direttori di doppiaggio, se è una scelta del doppiatore, non saprei.
Ok, ma sicuramente, che ne so, in generale tutti fanno tutto. Se uno lavora un po' meno, allora le possibilità sono due, ovviamente: o non è abbastanza bravo, ma non credo che ti riferisca a qualcuno che non è bravo, perché se comunque fa delle voci di personaggi anche grossi, può essere che magari non voglia fare certe cose. Ad esempio, so di alcuni doppiatori che non vogliono farli, i cartoni animati, ancora di più quelli giapponesi, no? Sono degli attori magari di una certa età che si rifiutano, però non hanno voglia di urlare, non hanno voglia di fare una roba un po' più così. Oppure alle volte, certo, magari puoi avere meno giro e meno rapporti con tutte le fate di doppiaggio, e quindi o lavorare per case di doppiaggio che hanno meno cose, perché non tutti lavorano con tutti. Comunque alla fine le parrocchiette si creano, no? Poi io lavoro a Milano, dove doppiaggio c'è abbastanza, a Roma ce n'è tantissimo rispetto a Milano, per esempio. Cioè, mentre a Milano ci sono una quindicina di case di doppiaggio mal contate, no? Più o meno, a Roma ce ne sono, credo, cantine comprese, più di 100, ma sicuro. Cioè, per cui stiamo parlando di un rapporto molto alto. E infatti, se andate, per dire, anche solo su Netflix a vedere dei film, se sapete un po' di doppiatori, la buona parte è comunque romana. E questo per dire, per tornare alla tua domanda, che su 100 case di doppiaggio, ovvio, ci sono dei doppiatori che lavorano per 3, altri per 5, altri per 10. A Roma credo sia molto raro che qualcuno lavori per quasi tutte, perché a parte dovrebbe spostarsi continuamente e avere un jet, ma poi e lo stesso a Milano, cioè raramente c'è uno che lavora per tutte e 15, 14, quante sono. Quindi anch'io ho quello di riferimento. Tra l'altro, appena chiuso la Merak, che era quella storica, dove si è fatto Dragon Ball, dove si sono fatte un sacco di cose, Naruto, sto nel Logos, però Yu-Gi-Oh! Piuttosto che altre robe. E quindi,
io una cosa invece che ero molto curioso, anche perché mi è stato proprio dato l'input da te precedentemente, è riguardante il tuo canale, perché oltre ai vari contenuti, che sono tra l'altro molto variegati, che pubblichi ovviamente tenendo conto degli impegni lavorativi che ti tengono ovviamente occupato ogni giorno, ogni settimana, ho apprezzato veramente tanto questo format che si è venuto a creare con il personaggio che interpreti, con Vegeta, che ha formato una sorta di crisi di identità nella tua, almeno io l'ho vista in questo senso, cioè gestire la personalità di un personaggio molto particolare, che comunque ha fatto parte di tante tante persone, e la tua identità come Gianluca Iacono. Come l'hanno vista le persone, anche il personaggio che hai interpretato in Vegeta? Si è creata anche in te una sorta di doppia personalità quando sei Gianluca Iacono e quando vai a interpretare delle scene, vai a doppiare delle scene con Vegeta? È una domanda un po' contorta.
È un po' complessa, ci sono tante cose. Sì, sicuramente intanto la serie Vegeta è morto e l'ho ucciso io sul canale YouTube, che se qualcuno che sente questa intervista non l'ha visto, vada a vederla. Era un modo un po' per esorcizzare il mio rapporto così, come dire, stringente con Vegeta, perché ovviamente diciamo che tutti mi conoscono per Vegeta. Tanti mi conoscono per anche altre cose tipo Marshall, Gordon Ramsay, esatto. E poi via via più si fanno personaggi meno noti e poi iniziano a esserci le nicchie, no? Pochi mi conoscono per una roba, pochi per un'altra, intanto c'è qualcuno che su Instagram mi ricondivide delle robe e faccio, ma l'ho fatto io questo, per cui non me lo ricordo io. Però questo per dire che il mio rapporto con Vegeta in questo caso è un po' diventato simbiotico negli anni, nel senso che io Vegeta italiano, in qualche modo mi posso permettere di dire che l'ho creato abbastanza io, perché se tu lo senti in giapponese è un'altra cosa. Cioè, essendo comunque non un attore ma un personaggio che non esiste, tra virgolette, ovvio che l'anima gliela puoi dare solo con la voce. E quindi al giapponese io certo non mi potevo attaccare, perché se senti il giapponese come fai a esprimere quelle emozioni con quei suoni che sono completamente lontani dal nostro mondo fonetico italiano, no? Per cui poi l'ho inventato, un po' ci ho messo il mio, quindi quando mi dicono ma tu sei un po' Vegeta, un po' sì, Vegeta è un po' me e io sono un po' lui, perché comunque io sono un po' il papà, quindi un po' gli ho dato un po' di me sicuramente, quindi ho un po' quell'energia, ho un po' a volte anche quella determinazione, cioè ho delle cose che possono essere riconducibili al principe dei Saiyan. Sono un po' più simpatico di lui, questo lo possiamo dire, nel senso che Vegeta proprio, Vegeta e la simpatia non sono proprio due cose proprio, per cui quello è l'elemento che ci separa, no? Poi per il resto sono un sacco di cose con cui mi ritrovo, però ripeto, visto che il personaggio alla lunga iniziava a soffocarmi un po' troppo, allora ho detto prendiamolo un po' per il campo, e quindi ho inventato questa serie.
Sì, giustamente, anche perché ovviamente non sei riconducibile solo a quel personaggio, ci sono tanti ruoli che hai fatto che sono degni del tuo nome, ovviamente.
Certo, sì, ce ne sono tanti, quindi a volte ti scoccia anche, capito, essere solo, sempre solo no, però per la maggior parte essere sempre legato a... poi te ne fai una ragione, però quando c'è quello che dice ma sei bellissima quel film in cui ti ho visto, ti ho sentito, bella quell'altra roba lì, quando qualcuno scopre che comunque arrivo dal teatro, ho fatto un sacco di teatro, quindi mi riconosci anche come attore, non solo come doppiatore, cioè sono cose che mi fanno piacere, perché poi quelle cose lì le faccio, quindi dico, perché no?
Sì, poi immagino essere riconducibile solo a un personaggio dopo un po' di tempo di anche un pochino di fastidio. Io ricordo una cosa simpatica che avevo sentito dallo stesso Luca Ward, che gli faceva molto piacere essere definito il gladiatore, ecco il gladiatore, sì. Però dopo un po' mi ricordo che anche lui aveva un po' fatto tanto altro, e quindi immagino sia anche non frustrante, però da un certo punto di vista dopo un po'
è riduttivo,
dia un pochino di fastidio anche.
Certo, è un po' riduttivo, infatti voglio dire, così come a lui chiedono al mio segnale scatenate l'inferno,
al mio segnale scatenate l'inferno.
Tre volte, e anch'io ogni volta, la mia Bulma, piuttosto che appunto il Final Flash. No, sai quanti messaggi mi arrivano? Che purtroppo io poi li devo per forza, ma non è per cattiveria, ma li devo snobbare per forza i messaggi quelli. Senti, domani è il compleanno del mio ragazzo, no? Non è che potresti fargli una dedica? No! Uno, perché non sono una scimmietta parlante, due, non è per, capito, per qualcosa. Ma tu pensa se io tutti i giorni dovessi rispondere a tutti i messaggi e fare la mia Bulma! Cioè, mi sentirei un cretino, ma poi no!
Non avresti nemmeno più tempo libero, attimo.
Infatti. Per cui lo faccio ovviamente negli eventi, nelle situazioni, sì, certo, ci sta. Invece uno a uno magari anche no.
Assolutamente. Io volevo chiederti invece una cosa che secondo me è interessante da capire, soprattutto per quanto riguarda gestire un attore, perché doppiare tutti i film o tutte le serie che fa anche un attore è molto particolare. Ti volevo chiedere se c'è un ruolo in particolare o un attore in particolare che o in futuro o anche nel passato ti sarebbe tanto piaciuto doppiare.
Un po' ci sono, un po' ce ne sono. Che non ho mai doppiato, mi sarebbe piaciuto doppiare Kevin Spacey, Jack Nicholson, sì, anche Al Pacino, anche se ovviamente non potrei anche con Jack Nicholson per una questione di età, nel senso che potrei doppiare Jack Nicholson quando ha la mia età, ma oggi Jack Nicholson ne ha 75, quasi 80, idem Al Pacino, quindi comunque sarei fuori target. Però un Kevin Spacey che lo doppia Pedicini, già mi piacerebbe. Jim Carrey, insomma, ci sono una serie di personaggi piacerebbe doppiare, e come personaggio in sé mi sarebbe piaciuto un casino fare Batman o Joker, o Batman o Joker, che sono due facce della stessa.
E anche lì è tra Goku e Vegeta, ah, sì, quasi l'assonanza.
Sì, in qualche modo sì. E tra l'altro io ho doppiato entrambi gli attori che hanno fatto Joker. Ho doppiato sia Heath Ledger in un film e Joaquin Phoenix in una sorta di docufilm di 4-5 anni fa forse, si chiama Io sono qui, in cui Joaquin Phoenix faceva finta di essersi rotto le scatole di voler fare l'attore e voleva diventare un rapper, e quindi questo film è tutta una grandissima presa per il culo di Joaquin Phoenix. Fantastico. Quindi va al Sullivan Show, cioè proprio dice no basta, io recitare non c'ho più voglia, no, io voglio fare il cantante rap. E invece è tutta una bufala durata un anno o due. Per cui e quindi niente, ho doppiato gli attori ma non ho mai doppiato un Joker, quindi mi piacerebbe.
Ci credo.
Invece per quanto riguarda dei ruoli nel cinema, hai mai pensato di partecipare, magari ti è arrivata qualche proposta interessante da buio cinematografico come attore? Okay. Proprio.
Come attore, dici? Sì. Allora guarda, come attore in realtà il cinema hanno sempre fatto molto poco per una questione, perché alla fine è molto difficile fare tutto, no? E un po' mi dispiace, perché io ho fatto moltissimo teatro cabaret negli anni 90, con un duo, e ho fatto un sacco di cose in giro per l'Italia, con un'altra ragazza. Ho fatto moltissimo teatro, ho fatto un po' di televisione, qua e là, no? Quelle robine che si potevano fare, e il cinema è un grande rammarico, nel senso che ho fatto dei corti, ho fatto qualche lungometraggio indipendente, perché poi di quello si tratta. Però per diventare un attore di cinema tipo, che ne so, Favino, per dirne uno molto famoso in Italia, anche bravo, devi dedicarti a quello. Cioè, il doppiaggio, non dico dimenticare, ma devi andare ai casting, devi avere un agente, devi proprio andare dritto con quell'obiettivo lì. Diciamo che può succedermi che magari qualcuno mi possa chiamare per qualcosa, però spesso sono situazioni, produzioni indipendenti, e difficile che possa finire nel grande cinema. Ma ripeto, non è, a parte la questione che in Italia purtroppo è un ambiente decisamente fatto di amici per gli amici con gli amici, ma molto, molto. Per cui la meritocrazia è molto rara, c'è ma è rara rispetto ad altri paesi. In Inghilterra devi essere bravo, in Italia devi essere bello, e quindi che non c'entra una mazza, cioè fai il fotomodello, fai l'attore. Per cui ovviamente ripeto, però ho intenzione tra l'altro di sto lavorando sulla produzione di un corto che guarda proprio tra l'altro anche il mondo nerd, i videogiochi, però non vi spoilerò nient'altro perché è un cortometraggio che voglio fare bene, quindi quando sarà da scoprire.
Va bene, siamo molto curiosi allora di vederlo.
Sì, in cui io farò una particina tra l'altro, perché voglio curarlo proprio come, come produttore artistico, quindi lo farò fare ad altri.
Invece una cosa di cui siamo molto curiosi per concludere è proprio quello che riguarda i progetti futuri, che tra l'altro sono stati, ne hai citati parecchi, e volevo chiederti se potessi, ovviamente nei limiti del se riesci a dirci un qualcosa nel mondo videoludico, se c'è già qualcosa che ci puoi anticipare.
Vi posso dire cose che voi sapete già, e dicendolo è come se mi stessi dicendo qualcosa. Ovvero sia, a breve dovranno uscire due giochi molto grossi, e questo lo sapete. Uno è Cyberpunk e l'altro è il nuovo Watch Dogs, che è un giocone immenso, immenso. Ecco, io diciamo che c'entro qualcosa.
Va bene Gianluca, noi ti ringraziamo tantissimo, è stato un piacere e un onore per noi averti qua, un grandissimo onore.
A presto, statemi bene.
Sei tu il numero uno.
Radio Player One.
Gameplay, interviste e video dedicati al mondo videoludico e non solo. Tutti i lunedì su radiofonica.com.